Battito Granata, trasmissione radiofonica ufficiale del Centro Coordinamento Salernitana Club. La Salernitana è il girone C di Lega Pro su Radio Ponte Regeneration. Conduce Carmine Prisco.
Bentrovati ai nostri radioascoltatori per la quinta puntata di Battito Granata. È un'insolita collocazione stasera dovuto all'anticipo televisivo di domani sera, quando la Salernitana e Lecce saranno trasmesse sulla Rai, sulla frequenza di Rai Sport. In studio come sempre Carmine Prisco, in regia Roberto Finella e Domenico Prisco. Un Battito Granata che va via sempre più facendosi palpitante grazie all'amore e alla passione dei tifosi che seguono le gesta di una squadra che, inutile nasconderlo, vuole regalare alla piazza una promozione che avrebbe il sapore della rivincita per una città che non merita assolutamente di restare in Lega Pro. Piccolo passo indietro e iniziamo a verificare cosa è successo nella domenica precedente. Ci spostiamo al Ciro Vigorito Santa Colomba di Benevento. Salernitana e Benevento si annullano a vicenda nel big match della nona giornata del campionato di Lega Pro. In un pomeriggio di caldo asfissiante, le formazioni allenate da Menichini e Brini danno vita a una partita quasi soporifera, che si conclude senza reti. Per la Salernitana il pari va bene, mentre gli stregoni che giocavano in casa accettano con qualche mugugno il verdetto del campo. Accompagnati e scortati da circa 1000 tifosi presenti al Santa Colomba Ciro Vigorito, i Granata di Menichini superano l'esame del test verità contro l'alta capolista della classifica. I segnali di crescita e consapevolezza della squadra salernitana si vedono di partita in partita, anche se purtroppo la gara avrà delle conseguenze disciplinari sul prossimo incontro dei Granata contro il Lecce. Per Pestrin scatta la prima squalifica per somma di ammonizioni e per Colombo, espulso al 79esimo del secondo tempo dal bravo ma fiscale arbitro Cifelli di Campobasso, scatterà il turno di stop. Peraltro Pezzella è dovuto uscire in barella in seguito a uno scontro aereo con un avversario, anche se le notizie che abbiamo lo segnalano in ripresa, quindi probabilmente Pezzella domani sera sarà regolarmente al suo posto. Un derby, quello tra giallorossi e Granata, disputato peraltro in un clima di sana rivalità sportiva. Vogliamo sottolineare che ancora una volta, come l'anno scorso, tifosi salernitani e beneventani hanno dato vita a uno spettacolo di tifo e colori, senza cadere negli eccessi cui siamo soliti assistere negli stadi italiani. Davanti a circa 6.000 spettatori, cornice importante per un derby ad alta quota, Cifelli comanda l'inizio del gioco in un pomeriggio di caldo torrido. Menichini manda in campo la stessa formazione della scorsa settimana, adottando il solito modulo camaleontico 4-3-1-2, con Caetano Galil dietro la punta, Negro e Nalini, nonostante la settimana tormentata dell'esterno ex Vecomp Verona. Brini, da tecnico navigato ed esperto, non sbilancia la sua squadra ed infoltisce il centrocampo con l'ingresso del rientrante Agiei e costruisce un centrocampo a 4 con Melara, Doninelli ed Alfaghene. In attacco spazio ad Eusebio e Marotta, con l'ex Fabio Mazzeo inizialmente in panchina. La prima fazione di gara scivola via tra le paure di sbagliare e scoprirsi troppo, ad un ritmo blando, con i calciatori che intelligentemente gestiscono le forze per evitare di arrivare in fondo alla gara senza energie. Grande possesso palla della Salernitana, con Manolo Prestin a giganteggiare, supportato splendidamente da Volpe e Favasuli, che non vogliono farsi sopraffare dal forcing offensivo avversario. La fanno da padrona però in questa frazione le difese, dove si segnalano un Lanzaro in grande spolvero su sponda Granata e Scognamiglio su sponda giallorossa. Qualche piccola protesta su un intervento di Pestrini in aria sullo sgusciante Eusebi da parte beneventana sembra infiammare la gara. che comunque vive di sporadici episodi rilevanti. È la Salernitana che sul calcio piazzato ha la possibilità di portare pericoli a Pane, portiere locale, ma le conclusioni di Calil e Favasulli vengono neutralizzate comodamente dal citato giocatore, che non corre alcun pericolo. Anche Gori, per la verità, vive un 45 minuti di assoluta tranquillità. Del resto, entrambe le formazioni non sembrano avere la forza di portare grossi pericoli all'avversario, grazie alla ermeticità delle difese. La Salernitana arriva fino alla tre quarti con grande scioltezza e si perde al momento dell'ultimo passaggio. Marotta e Eusebi ricevono su sponda Sannita pochi rifornimenti e sembra che il Benevento possa rendersi pericoloso, non tanto grazie a manovre ariose, ma quando i giocatori granata commettono errori di misura e nel palleggio. Nella ripresa è la squadra di casa che cerca di dare un'accelerata alla gara, ma è un fuoco di paglia. Prendiamo nota di un cross di Eusebi per Marotta con Gori ben presente e di un tiro di Negro scagliato all'improvviso verso Pane, neutralizzato a terra dal pipelet di origine napoletana. Un piccolo calo della Salernitana ed il Benevento confezione l'unica palla gol dell'incontro al 69esimo, ennesimo cross del sempre presente Melara e il colpo di testa di Scognamiglio che invece di indirizzare fortunatamente verso la porta tenta un improbabile assist. Menichini, vedendo la squadra granata in debito di ossigeno, inserisce prima il rientrante Ettore Mendicino con uno spento Gaetano Galin e poi Andrea Bovo per un Michael Negro che ha gettato in campo tutte le sue energie. Al 79esimo la Salernitana rimane in 10, ennesimo fallo di Colombo sotto gli occhi dell'arbitro che manda il forte terzino a fare la doccia anzitempo. Ma ironia della sorte, proprio in inferiorità numerica, Nalini ha l'occasione per portare in vantaggio la sua squadra, ma si incaponisce in fuga solitaria a fare tutto da solo, scagliando verso la rete avversaria una conclusione troppo centrale, ignorando al centro dell'area il liberissimo Menticino che si danna l'anima. Nonostante qualche mischia, la gara si spegne su un inevitabile 0-0, accolto con grande soddisfazione dai calciatori salernitani, che alla fine della gara vanno sotto il settore ospite a ringraziare e salutare il folto pubblico e numeroso salernitano, giunto in trasferta. La marcia verso la Serie B continua. Il primato, anche se in condominio, è salvo. Vi volevo ricordare che è possibile fare delle interazioni in diretta sulla pagina Facebook Radio Ponte Regeneration, tramite Twitter Radio Ponte RGN, su Instagram Radio Ponte Regeneration, ascoltarci dall'app Android scaricabile dal nostro sito web e dall'app TuneIn per tutti gli smartphone. Io annunciamo il prossimo pezzo, Prozac Girl dei Sunsport. She a victim of her own physiology, or just a victim of some bad psychology? Well, all I know, she's 15 and she's on Prozac. Of her own physiology. Buonasera a tutti quanti, ritorniamo in studio e abbiamo il nostro primo ospite telefonico, l'opinionista sportivo Anna Maria Portanova. Buonasera Anna Maria.
Buonasera a te Carmine e a tutti voi della radio, buonasera a tutti i nostri grandi radioascoltatori.
Ti ringrazio, a cui noi dobbiamo dire che questa settimana è passata così. Mi devo tirare le orecchie io perché c'è stato, diciamo, tiriamo le orecchie a Magalli che ci ha fatto sto regalo della partita il venerdì, però certo. Dal prossimo venerdì Anna Maria sarà una presenza costante di Battito Granata, quindi faremo anche qualche...
Saremo una coppia fissa,
ecco.
Almeno noi siamo una coppia fissa che cerchiamo di segnare, almeno noi.
Certo, noi dobbiamo essere, poi so che tu i tuoi trascorsi anche da calciatrice, quindi sicuramente io ero un portiere veramente, più che altro mi citofonavano quando tiravano in porta, però...
Quindi eri uno che incassava, voglio dire, invece io ero uno che realizzava, vedi la differenza, senza ex alla destra, ero una ex realizzatrice, voglio dire, realizzare qualche gol ogni tanto, forse ti facevo qualche citofonata Carmine.
Certo, no, ma poi la cosa importante, diciamola prima di entrare nel merito del dato tecnico, che il portiere è un ruolo, e tu lo sai benissimo, un po' disgraziato, perché quando sbaglia l'attaccante, vabbè, ha sbagliato il gol, ma se sbaglia il portiere...
Ma non ha nessun tipo di riconoscenza, questo
no,
è il discorso,
no, perché cancelli tutto quello che hai fatto precedentemente.
Esatto.
Ma entriamo nel merito del discorso. Noi siamo fermi a domenica scorsa allo stadio Santa Colomba Ciro Vigorito. 1000 tifosi della Salernitana, uno spettacolo
1050
eccezionale. 1050 perché c'erano anche gli accrediti. più 5, devo dire, anche i tifosi del Benevento, a cui io voglio fare i complimenti perché, anche se non si è visto durante la partita, hanno esposto anche loro uno striscione per il famoso e mitico Armandino.
Vero, vero, quindi la settimana scorsa l'abbiamo fatta per il Savoia e questa settimana ci tocca per il Benevento, bravissimi sono stati. Infatti, se tu te ne sei accorto, io me ne sono accorta perché a un certo punto c'è stato un applauso generale di tutto lo stadio, erano i nostri che applaudivano giustamente i tifosi del Benevento. Questa deve essere la realtà, secondo me, la cultura del calcio, l'amore che deve andare l'amore per la propria squadra, che comunque deve andare al di là della rivalità, secondo me, per avere un calcio pulito, e questa è stata una cosa molto bella da parte dei beneventani.
Allora io ti faccio la domanda solita, allora, che adesso poi vedremo come le tue rubriche quali saranno e come si articoleranno. Allora, cosa ci portiamo da Benevento in termini di prestazione di singoli e della squadra?
Allora ci portiamo il punto, che è la cosa più importante, voglio dire. Quindi questo è stato molto bello. Peccato che non abbiamo usato, perché francamente io sono rimasta delusa, visto che noi siamo le prime due squadre del girone C, dice, della Lega Pro. Io mi aspettavo molto molto di più da parte di Trump, voglio dire, forse è sopraggiunta la paura, forse non lo so, quella di... cioè gioco Carmine secondo me non ce n'è stato proprio, perché noi al di là di un tiro di Negro dal limite dell'area di rigore parato insomma dal portiere, poi noi azioni pericolose, se vai vedendo la partita, non ne abbiamo avuto. Loro hanno avuto nei primi minuti del secondo tempo qualche azione pericolosa, ma frutta anche di qualche svarione pure nostro. Ma se vogliamo andare proprio nel tecniche, nello specifico, azioni veramente belle finalizzate non ce ne sono state. Penso che sei d'accordo con me su questo.
Certamente, io ho parlato di un pareggio quasi soporifero, per la verità. A discolpa dei calciatori, devo dire che faceva un gran caldo, cioè cosa che è completamente diversa. Oggi siamo, sembra di stare in un altro continente, vabbè. Però diciamo che...
Sì, è vero, eravamo sui 30-31 gradi, sono ecco. D'accordissimo con te, quindi era importante non iniziare in maniera sprombattuta, però era importante iniziare piano piano, e sono d'accordo con te su questo. Però il discorso è un altro, cioè tu non puoi giocare una partita così, ma io, tu sei prima della classe, comunque erano i primi due della classe, e francamente sono rimasta molto delusa, non mi è piaciuto, perché eravamo abbastanza bravi fino a tre quarti, ma poi non abbiamo finalizzato niente. A parte il gran caldo, però qualche azione di più io francamente me la sarei aspettata da parte di entrambe le squadre, dico io. L'importante era il punto, e sono d'accordo con te. Per quanto riguarda i singoli, che cosa possiamo dire? Mi è piaciuto il solito Pestrini, che purtroppo domani sera ci mancherà. Mi è piaciuto anche Colombo. Nalini per me era assente, quindi forse secondo me andava sostituito prima, nel senso che ha avuto, se ti ricordi bene, in settimana dei problemi fisici, e quindi per me andava comunque sostituito il ragazzo, perché non ce la faceva più. E niente, nei singoli Pezzella così e così, insomma, non è che sì, Lanzaro e l'altro difensore del Benevento sono stati i due migliori in campo, cioè questa te la dice tutta, però, cioè, voglio dire, nel senso che la difesa è stata entrambe da parte, però azioni pericolose io francamente non ho visto. Ti ripeto, metterei soltanto 7 a Pestrin, poi gli altri al di sotto della sufficienza, quasi tutti, a parte Lanzaro, che andrà, anzi 7,5 a Lanzaro.
Gli altri, diciamo, gli diamo una sufficienza di, diciamo, per incoraggiarli.
Perché siamo buoni.
Ecco, perché siamo buoni. Allora, io ti chiedo la posizione di Gaetano Khalil in questa Salernitana, le prestazioni di questo giocatore, che sono abbastanza eteree, sinceramente. Cioè, è un giocatore che, su cui io ti dico, molti addetti ai lavori giurano che sarà un giocatore che farà la differenza, e io ne sono pienamente convinto. Però fino ad oggi a volte sembra un po', tu dicevi l'altra volta, era un po' in difficoltà nell'uno contro uno.
Lo vedo
molto macchinoso, però questo potrebbe anche giustificare.
Poi non vede la porta, cioè, scusami Carmine, ma non la vede la porta. Lui, se ci fai caso, è vero che cross non ce ne sono stati, eccetera, eccetera, però lui ha sempre le spalle di fronte alla porta, cioè, è sempre girato di spalle. Se ci fai caso. Allora, cioè, facci caso i movimenti che lui fa, eccetera. A parte essere molto macchinoso, quindi nel dribbling, nell'uno contro uno è difficile che riesce a vincere, perché è lento, perché è macchinoso, perché deve entrare ancora in carburazione. Però sicuramente tecnicamente non lo si può discutere, perché se ti rendi conto, e tu sei un grande inieditore di pallone, come si tocca la palla, lui come tocca la palla, si vede che comunque la sa masticare, cioè lo sa masticare il pallone, e su questo non c'erano dubbi, altrimenti non penso che sia la avrebbe preso, voglio dire, e non si parlerebbe così bene di lui. Ma cioè, è tutto da scoprire ancora, secondo me. Allora, perché se questo Khalil, francamente sono molto delusa, voglio dire, se è questo che abbiamo visto fin qui, perché lo vedo pure evanescente, fuori dal gioco, non combatte, non è un lottatore. Sicuramente lui fisicamente non è un lottatore, questo è sicuro, però non lo vedo neanche finalizzatore. Cioè, in questo momento non lo vedo proprio, scusami.
Ma anche perché, purtroppo, a proposito di non vedere o vedere, purtroppo dobbiamo dire che il colpo di mercato Gabbionetta purtroppo si è fermato un'altra volta, c'è questo problema di
interrogativo,
ecco, speriamo che veramente fra 2 settimane, però il discorso è tu devi rientrare dopo 2 settimane che sei stato fermo di stop, diciamo, per questa infiammazione alla caviglia, devi comunque riprendere la preparazione. Io gli vogliamo sperare che non sia un altro Foggia.
Oggi siamo buoni, stasera siamo buoni, Carmine.
Certo.
Ti sei avete fermato.
Ma dobbiamo essere buoni, ma dobbiamo essere buoni anche perché la Salernitana, diciamo, è prima in classifica. Cioè, comunque, allora.
Noi siamo buoni e fiduciosi, voglio dire, sotto questo punto di vista, perché comunque siamo primi e là nessuno ce lo può dire, ci può togliere nulla, perché siamo primi, voglio dire. Però secondo me il gioco è da migliorare, voglio dire, nel senso che sono 9 incontri che abbiamo fatto fin qui e non è che si è vista proprio una bellissima Salernità.
Ti faccio un'altra domanda. Un'altra domanda che mi preme molto, perché questa è oggetto anche di un mio intervento su una televisione libera di Salerno dopo la partita, per cui qualcuno mi ha un po' contestato. A me sinceramente Cifelli di Campobasso, è vero che poteva dare il rigore al Benevento e quindi si è comportato bene, ma mi è sembrato, come al solito, molto fiscale con i giocatori salernitani. Cioè, nel computo delle direzioni arbitrali, mi sembra, e sottolineo il mi sembra, che alle altre squadre si perdoni il falletto, mentre alla Salernitana puntualmente si applica il regolamento come una mannaia, cioè non c'è, diciamo, la giustificazione, cioè il regolamento,
certo,
allora
non c'è neanche compensazione, cioè, voglio dire, tra le due squadre, ecco. A noi il primo fallo ci tocca subito l'ammonizione, quindi sono troppo fiscali con noi, ma non so se è perché sono condizionati, tra virgolette, voglio dire, nel senso che comunque soprattutto dico quando giochiamo in casa, per mettersi in evidenza, perché poi diciamo la verità, questi arbitri che partite vanno a arbitrare, in che stadi vanno? Stadi semivuoti, semideserti, il calore che trovi a Salerno e che trovi a Benevento non lo trovi altrove, allora può essere anche esibizionismo a quel punto, sai, ci sono molti arbitri che tendono a esibirsi, voglio dire, quando si trovano di fronte a determinate platee. Però io pure ho notato questo e sono pienamente d'accordo con te, sono troppo fiscali con noi, quindi adottano subito il regolamento alla mano, che ci può stare o non ci può stare. Se vediamo l'espulsione di Colombo, la prima ammonizione è ridicola, la seconda ci può stare, ma la prima è ridicola.
Certo, allora io adesso ti dico un'altra cosa, tra le altre cose poi lo diremmo, l'arbitro di domani, te lo raccomando, perché l'arbitro di domani, non voglio fare una polemica nei confronti del designatore o voglio aizzare gli animi, ma questo è lo stesso arbitro che ha arbitrato un Salernitana Prato dove praticamente
ha due gol in fuori gioco,
ecco vedi, cioè, allora per una partita importante, come, perché domani sera sarà una partita importantissima e poi ne parlerò io successivamente, in cui praticamente il Lecce si gioca molta credibilità e la Salernitana pure,
comunque è una persona, cioè in questo momento è un giocatore importante per il Lecce e per la squadra, ma indipendentemente dalla sua età, vuol dire che comunque c'ha, però comunque una sua giocata all'improvviso ti può cambiare la partita, perché lui è il tecnico della squadra, cioè il tecnico giocatore in campo, dico io, della squadra, che ti può cambiare la partita, quindi bisogna stare molto molto attenti.
Allora,
per quanto riguarda il rientro di Miccoli,
io ti ringrazio, ti lascio con l'invito va bene a venire la prossima settimana qui, quindi
certo,
poi
certo.
Sarai la presenza fissa e questo mi fa tanto piacere,
certo. E poi scopriremo la cosa bella, che sarà che scopriremo un po' i giocatori della Salernitana al di fuori del campo.
Bravissima.
Quindi conoscere anche la personalità del giocatore, oppure quello che fa al di fuori di giocare a pallone, giusto, certo, per fare un qualcosa di diverso. Quindi questo è quello che è, diciamo, una piccola novità, che poi dopo dalle settimane prossime incominceremo a dire tante altre novità che ci saranno, ma questa deve essere, essendo donna, almeno scopriamo un po' gli altarini, tra virgolette, dei giocatori al di là del campo di calcio.
Va bene, allora ispettore Anna Maria Portanova, forza Salernitana!
Sempre, sempre, un bacione carissimo. Ciao, grazie. Ciao Carmine, grazie, grazie a te e a voi della radio, un bacione.
Ciao. Ci ascoltiamo ora il pezzo Learn From Me di Jonathan Dimmel.
Thousand ways, 100 states, grown tired of all the ways I thought that I had known. So many spaces, many faces, incidents in many cases with no home. And I wish that I'd have made all the right calls, not decide too late. But I do the best I can, all with the little that I have. And if you're listening, I pray you've become something. One not change, but one set free. All I ask, please learn from me. As far as I know, we only get one try, one chance, one lifetime to get this right. So take the high road, not the low, and don't go down, don't turn around without a fight. I've seen the way you're made, I'll fight to not let it fade away. You deserve much better, I swear I'll give you the best I have. And if you're listening, I pray you become something. One not chained, but one set free. All I ask, please learn from me.
Quello che è successo nelle altre partite del girone. Siamo alla nona giornata. Casertana 2, Barletta 1, Catanzaro 2, Ischia Isola Verde 2, Foggia 1, Savoia 0, Juve Stabia 1, Lecce 1, Martina Franca 3, Aversa Normanna 1, Matera 2, Cosenza 3, Messina 1, Vigor Lamezia 0, Paganese 2, Melfi 2. Segue l'ultima partita, Regina Lupa Roma 1-1. Per la seguente classifica: Benevento e Salernitana appaiate in testa a 19 punti. Casertana e Catanzaro seguono a 17. Lupa Roma e Juve Stabia a 16. Matera, Lecce e Vigor Lamezia a 15. Foggia 13. Messina 11. Regina 9, ma ha avuto purtroppo 4 punti di penalizzazione, per cui è andato in fondo alla classifica. Barletta 8, Savoia, Melfi, Ischia e Cosenza 7, Martina e Paganese 6, Aversa Normanna 4. Le difficoltà di questo girone emergono di giornata in giornata. Mai una gara è scontata, bisogna lottare su ogni pallone ed anche una squadra considerata più debole può mettere in difficoltà avversari più quotati. Ci riferiamo in particolare alla vittoria di sabato del Cosenza sul Matera. Nessuno, pensiamo, avrebbe scommesso una lira sulla sonante vittoria dei Lupi Silani su un campo ostico come quello della Città dei Sassi, con una squadra che da molti viene indicata come la possibile outsider del campionato. Ed invece i calabresi si impongono in trasferta grazie a una doppietta di Cori e gol del solito Calderoni. Non basta l'assalto finale dei locali e la circostanza che il Cosenza fosse decimato per via di 2 espulsioni. La panchina di mister Cappellacci, finora traballante, si regala ancora una settimana di certezze. Certezze che non avrà più Raffaele Novelli, esonerato dalla panchina dell'Aversa Normanna. Dopo la quinta sconfitta su 9 gare, senza uno straccio di vittoria, l'Aversa Normanna cade sul campo del Martina per 3-1 e si inchina alla tripletta di Montalto, che regala il primo successo ai giocatori in maglia blu e manda all'inferno la squadra napoletana. In settimana il presidente Spezzaferri dell'Aversa Normanna ha presentato il nuovo allenatore Marra. La Lupa Roma, come detto la scorsa settimana, sembra aver perso un po' di freschezza dovuta alla mente sgombra della matricola. Pesa forse un po' la classifica, ma sta di fatto che in terra calabrese, al Granillo, la squadra laziale ha dovuto sudare più delle famose 7 camicie per portare a casa un punticino che muove la classifica, ma che a detta delle cronache locali è stato ottenuto con molta fortuna. La regina recrimina per le tante occasioni gettate al vento e i giocatori avrebbero voluto dedicare la vittoria al loro sfortunato compagno di squadra, il portiere Leone, operato la scorsa settimana per un problema al cervello purtroppo. Ma non c'è niente da fare, puoi giocare benissimo, ma occorre mettere la palla in porta per vincere le gare, altrimenti. Il Messina di Grassadonia ci ha preso gusto. Dimenticate le goleate avversarie, la squadra si è messa a regime e con l'immortale Corona riesce a regalarsi l'ennesima prestigiosa vittoria contro una squadra per niente arrendevole come la Vincor di Mister Erra. Una gara vincente al San Filippo ed a fare a festa sono i supporter che vedono di gara in gara la loro squadra crescere. Il Foggia di Mister De Zerbi ha innestato le marce alte e batte l'etereo Savoia di Mister Bucaro con una rete di Iemmello, il giustiziere di Gori al 90°. Non era sbagliato quello che diceva il forte allenatore Dauno, e cioè che la squadra mancasse di autostima a causa di carenza di risultati. E, dopo la bella vittoria della scorsa settimana di Ischia, la compagine rossonera sta dando continuità ai risultati. Sarà un osso duro per tutti, e meno male che la Salernitana l'ha già affrontata. Alla Paganese funziona la cura Sottil. Aver rimontato l'iniziale doppio svantaggio e acciuffare un pari, nonostante l'inferiorità numerica, non è impresa da poco per una squadra che comunque staziona nei bassi fondi della classifica. E veniamo alle parti nobili della classifica. Detto del pareggio tra Salernitana e Benevento, andiamo a verificare cosa ha fatto l'avversario di domani della Salernitana, il Lecce di Mister Lerda. Anche Lecce deve fare i conti con un'infermeria abbastanza piena e peraltro in questa occasione, nella partita al Menti di Castellammare, mancava l'appello Lopez, che scontava l'ultimo turno di squalifica, sarà regolarmente in campo domani sera. Il Lecce si è schierato con un 4-3-3 con Caglioni in porta, Dionidà a sinistra e Mannini a destra, con Abruzzese e Martinez centrali, in mezzo al campo Lepore con Gomez playmaker affiancato da Sacilotto. In avanti Dumbia insieme a Moscardelli e Carrozza. Dopo una prima frazione di studio, il secondo tempo si apre con il vantaggio dei salentini grazie al solito Moscardelli, che punge per la terza volta consecutiva in campionato. ma la formazione campana non ci sta ed i bianco-blu riescono ad impattare la gara con una rete di Romeo, che approfitta di una leggerezza difensiva ospite. Il Catanzaro, tra le squadre inseguitrici, sfrutta insieme alla Casertana il turno casalingo e riesce a dominare per 2-1 le resistenze della squadra isolana, che per alcuni tratti della gara sembra avere il pallino del gioco. Poi un rigore ineccepibile per i colori giallorossi rompe l'equilibrio di una gara che aveva visto una piccola supremazia ospite. Il solito Russotto dalla lunetta non sbaglia e mette la gara in discesa per la sua squadra, che raddoppia con Camarà. Ma l'Ischia Isola Verde rende pan per pariglia alle aquile catanzaresi, che si devono dannare l'anima per resistere al veemente forcing degli isolani, che riescono comunque a dimezzare lo svantaggio. Una Casertana tutto cuore e concretezza riesce ad avere ragione di un buon Barletta, che in terra campana si vede sfuggire un meritato pareggio nei minuti finali. È Riccardo Idda a far esplodere il Pinto all'85esimo ed a dare concretezza ai sogni di vertice per una squadra che il presidente Lombardi vuole protagonista di questa stagione. Gregucci gongola e, pur mantenendo i piedi per terra, sogna una stagione da incorniciare per i falchetti. Ora passiamo al prossimo pezzo musicale. This is how we stand di Miva.
Trasmessa da Radio Ponte Regeneration e concessa in uso gratuito e legale da Giamendo.com. Music Freedom.
Bentornati in studio e abbiamo al telefono un tifoso storico della Salernitana, un carissimo amico mio e penso una persona che veramente per la Salernitana ha una memoria storica, ha seguito le stagioni importanti della Salernitana e segue anche la Salernitana di adesso dopo tante diciamo pene che abbiamo fatto nelle serie inferiori. Buonasera Antonio Zamboli.
Ciao, buonasera Carmine, buonasera a te e soprattutto a tutto lo staff e i radioascoltatori. Buonasera.
Antonio, io ti chiedo innanzitutto una. Tu che hai visto tante salernitane e hai veramente, ripeto, una memoria storica di tanti trionfi, anche di purtroppo anche di tante delusioni della Salernitana. Noi abbiamo assistito soprattutto a quella di Lombardi, lasciamo perdere quella.
Anche quella prima.
Sì. Mi dicevano se puoi abbassare il volume dell'ascolto, scusami.
Sì, fatto.
Ok, ti ringrazio. Quindi dicevo, rispetto, ecco, che cosa te ne sembra di questa Salernitana di oggi?
Diciamo che io e te, perché anche tu sei un tifoso storico, direi un grande tifoso storico della Salernitana, abbiamo vissuto i tempi anche del Vestuti, no? Quindi diciamo che andiamo un po' indietro negli anni. Abbiamo avuto sia le belle cose che le cattive cose da vedere, però questa Salernitana di quest'anno a me sembra una buona squadra, anzi direi un'ottima squadra. Considerando anche le altre squadre, diciamo saranno in 2-3 quelle che forse si divideranno la, diciamo, la posta finale. Metterei al primo posto comunque il Lecce, anche se si trova in una situazione di classifica ancora, diciamo, un po' in ritardo, però è una grande squadra. Infatti io credo che domani sera sarà una partita molto difficile per noi, bisogna fare attenzione e soprattutto credo che, insomma, non dobbiamo iniziare subito per vincerla questa partita, anche se dobbiamo vincere, è obbligatorio vincere, perché l'esperienza mi dice che per strafare all'inizio si può malauguratamente prendere anche un gol e poi sarebbe difficile rimontare contro una squadra come quella del Lecce. Non la sottovalutiamo perché è una grande squadra. Non so se sei d'accordo.
Ma certamente, tra le altre cose le notizie ci danno Miccoli che rientra dall'infortunio. E poi peraltro c'è pure il discorso che qualcuno pare che abbiano recuperato, poi lo diceva, lo l'avremmo detto dopo, hanno recuperato anche il forte centrale abruzzese e quindi diciamo alcuni pezzi da 90, anche se comunque il discorso che dicevi tu del Lecce lo sottoscrivo in pieno, perché non ci scordiamo che mancano Papini, mancano anche, manca quasi la mediana. Però è anche vero quello che dicevi tu, che la concretezza a questa squadra durante la partita di Castellammare è un po' mancata, nel senso che molte palle gol sono state sprecate da Carrozza e da Moscardelli.
Beh, comunque noi siamo una grande squadra, quindi abbiamo tutte le carte in regola per vincere questa partita, anche se mi sento di fare una piccola nota critica, se la si può chiamare così. L'attacco non lo vedo molto prolifico, onestamente, perché forse per le vicissitudini, per gli incidenti che sono accaduti ai calciatori, però non so, vedo qualche attaccante un po', come si dice, un pesce fuori dall'acqua, no? Parlavate prima di Pellil con l'altra signora che ha fatto l'intervento prima, condivido pienamente l'analisi fatta, è stata perfetta. Sarà pure un grande giocatore, però è molto statico, almeno in questo momento non lo vedo prendere la porta. Però io mi faccio una domanda, non so se forse sarai d'accordo su questo.
Sì.
In questi giorni, se non mi sbaglio, proprio oggi, alcuni ragazzi della Salernitana, delle giovanili, mi sembra, sono stati convocati 6 o 7 ragazzi dell'Under 18, per la nazionale Under 18 della Salernitana.
Sì,
allora io mi pongo questa domanda, è chiaro che mettere qualche giocatore subito in prima squadra per una squadra che lotta per la promozione, diciamo, non è un giusto viatico, però io credo che a 17-18 anni qualche ragazzo bisognerebbe inserirlo in questa squadra, bisogna avere il coraggio di farlo. In attacco, se abbiamo qualche problema, non credo che sia un errore prendere uno di questi ragazzi e anche se lo metti sulla panchina farlo dire già l'odore della prima squadra. Io ho visto ragazzi a 17 anni giocare in Champions League nelle altre squadre, in Serie B, in Serie A. Se non li fai esordire in Serie C a quell'età, quando insomma vanno più a fare queste categorie di livello superiore? Quindi io credo che ci abbiamo, ecco, per esempio Gabbionetta che ha problemi, ci abbiamo lo stesso, l'altro attaccante, aspetta, come si chiama?
Mendicino, che è stato fuori,
che ha avuto dei problemi. Allora perché non prendere uno di questi ragazzi e metterlo lì sulla panchina e fargli già incominciare a sentire l'odore della prima squadra. Ci vuole allora, gente che corre, capito?
Certo, ma l'abbiamo visto poi soprattutto le squadre che in questo campionato sono molto dinamiche. Credo che questo sia un discorso importante, ma forse riguarda un po' anche tutto il calcio italiano, cioè un po'
sì,
gli
certo,
allenatori
certo.
sono restii insomma in un certo qual modo, per esempio in paesi evoluti come la Spagna, come il Belgio, come l'Olanda, c'è l'Ajax che ha fatto scuola, cioè voglio dire veramente
hanno un altro tipo di concezione
del calcio. Comunque bisogna dire anche
questo,
ho visto
dalle squadre inglesi vedendo le partite di a livello europeo che giocava in porta un portiere, e tu lo sai
certo.
anche tu sei un portiere, quindi
sì.
capisci bene il ruolo. C'aveva 17 anni io
certo.
quando ho sentito l'età del portiere, giocava in Champions o in Europa League, non ricordo bene
certo.
adesso quale fosse la, però un ragazzo di 17 anni che giocava già a livello europeo, quindi vedi, loro ce l'hanno il coraggio di far esordire questi giocatori. Forse in Italia ancora non abbiamo questa, come dire, questa mentalità, questa... Io credo che almeno in Serie C si possa provare. Noi abbiamo avuto l'esempio col Melfi che è venuto qui, no? A giocare, ha giocato veramente bene, erano tutti ragazzi.
Certo. Allora,
quindi fare un mix tra esperienza e giovani credo che sia la cosa migliore.
Sì.
Poi sai, queste sono tutte cose personali, diciamo,
certo,
per ognuno, certo. Le società ragionano in modo diverso, gli allenatori in modo diverso,
anche perché Salerno è una piazza un po' particolare, tu lo sai, molto esigente.
Però vedi, io darei fiducia pure a questi certo. ragazzi, perché alla fine se hanno avuto una convocazione in nazionale vuol dire che meritano,
altrimenti
non l'avrebbero convocati, cioè almeno si presume, ecco.
sì. No, ma io volevo farti un'altra domanda su un giocatore, su
sì.
un giovane che veramente adesso sta giocando, sta divertendo, anche se lasciamo perdere la partita di Benevento, è una partita a sé. Voglio dire, parlo chiaramente di Nalini. Nalini comunque è un campione,
è un
campioncino,
è un grande giocatore. Ma guardi, io non sono tanto d'accordo sull'analisi fatta prima, che ha giocato male. Non ha giocato male. Diciamo che è ancora giovane, deve fare esperienza, è stato un po' egoista in alcune fasi della partita. Ecco, per esempio, poteva passare una palla che lui ha sempre tirato in porta, forse cercava il gol. Diciamo a peccato di inesperienza, però il ragazzo forte, non si discute. Secondo me se continua così potrà arrivare in Serie A tranquilli, non ha problemi. Io la vedo così, poi
certo.
non so tu come la vedi.
Sì, no, così sicuramente. Io faccio gli auguri perché Nalini lo merita, anche per come approccia le partite, per il suo modo di presentarsi. È umile, molto umile, no? È un gran bravo ragazzo.
È un ragazzo che ha già incominciato a prendere la mentalità del professionista. È un ragazzo molto serio, si sacrifica per la squadra. Se deve prendere un calcio, lo prende e sta zitto, come si dice, no? In gergo. È un ragazzo veramente, è un ragazzo molto promettente. E chi l'ha portato a Salerno veramente ci ha visto bene, secondo me.
Un'ultima domanda ti faccio,
certo.
e ti ringrazio della
sì,
disponibilità. Allora, volevo chiederti sei d'accordo con Menichini quando lui dice questo campionato si deciderà nelle ultime giornate?
Sì, è giusto, ha ragione il mister. Ci sono, ti ripeto, quelle 3-4 squadre che alla fine lotteranno per la prima posizione fino all'ultima. Io penso che sono 2-3 squadre che lotteranno sull'ottica di 1-2 punti fino all'ultima giornata, perché il Benevento è forte, il Lecce è forte, la Salernitana è forte. Guarda, io non sottovaluterei il Foggia, perché il Foggia sta venendo fuori un po' alla volta, piano piano, e chissà la sorpresa
Casertana, te la do io, Casertana, perché ha un
sì,
allenatore molto
Casertana.
ecco
sì,
ha un allenatore,
la Casertana,
ecco.
È vero, mi sfuggiva la Casertana, hai ragione,
perché,
sono d'accordo con te,
perché ha un allenatore
sono
bravo, perché Gregucci comunque
sì.
sa molto motivare i giocatori. Io ti volevo
sì, poi no, scusi, volevo dire un'ultima cosa,
sì.
anche la Juve Stabia, perché la Juve Stabia non ha cambiato molto rispetto all'anno scorso, agli NB c'ha 7-8 giocatori che giocavano comunque l'anno
sì.
scorso in Serie B, non ce lo dimentichiamo. anche le guastate credo che potrà dire la sua in questo campionato.
Ok, ti ringrazio, ti ringrazio veramente nuovamente, ti lascio alle tue cose. E un'ultima cosa, un'ultima veramente chicca, un pronostico per domani, visto che hai fatto questa disamina di Salernitana-Lecce.
Da vecchio tifoso granata non posso che dire 2-0 per la Salernitana.
C'è qualcuno che ha fatto Ale qua, te lo dico.
Immagino. Va bene, comunque grazie per...
Ci sentiremo, diciamo, sicuramente nelle prossime settimane.
Sì, ciao, un augurio a tutti e buonasera a tutti.
Grazie,
ciao.
Forza Salernitana. E ascolti.
Ponte Regeneration con te. Vai su www.radiopontregeneration.com e scarica la nostra app per smartphone. Radio Ponte Regeneration, la radio che non vi lascia mai soli.
Bentornati in studio e ho il piacere di salutare un altro intervento telefonico, e anche questo è di molta qualità, questo intervento telefonico. Abbiamo al telefono Mario Sposito, rappresentante del centro di coordinamento e nonché membro della FISC, Federazione Italiana Squadre di Calcio del centro di coordinamento. Buonasera Mario.
Buonasera a te e a tutti i tuoi ascoltatori, i nostri amici.
Mario, io innanzitutto ringrazio la tua disponibilità, che so che è estrema, e hai piacere sicuramente di parlare di Salernitana. Parliamo prima un po' del calcio locale e poi allarghiamo un po' il discorso a quello che è la tua attività nell'ambito della FISC e quello che sono stati questi anni in cui il calcio è molto cambiato. Insomma, parliamo prima della Salernitana. Che te ne sembra di questa Salernitana di quest'anno?
Ma molto sinceramente la squadra mi sembra molto buona per quanto riguarda i singoli elementi. Abbiamo giocatori buoni per ogni ruolo e abbiamo anche ottimi, diciamo così, uso il termine rincalzi ma non è il termine giusto, ottimi cambi come si dice oggi, sì. Quindi la panchina lunga credo che alla fine ci possa aiutare per arrivare in fondo. Credo che la Salernitana insieme a Lecce, Catanzaro, non so quanto il Matera possa reggere, e Benevento se la possa giocare per arrivare direttamente in B senza passare per i playoff. È chiaro che poi ci sono tanti altri fattori, insomma la componente fortuna, la situazione del momento, l'infortunio, però credo che noi ce la possiamo giocare. Invece io non riesco ancora a definire bene l'impianto di gioco reale della squadra, però ovviamente non dobbiamo dimenticare che comunque c'è stato un cambio in corsa praticamente a pochissime ore dall'inizio del campionato, e insomma sono passate soltanto poche giornate, quindi spero che Menichini riesca rapidamente anche a dare un'idea di gioco, perché ripeto, la squadra dal punto di vista degli elementi che la compongono credo che per la categoria sia veramente forte, quindi sono molto fiducioso per la verità.
Ecco, quella del cambio di allenatore, diciamo a pochi giorni dal campionato, sembra di essere diventata una sorta di amuleto da parte di Lotito e Mezzaroma.
Diciamo che insomma per come è maturata tutta la vicenda, voglio dire, sì, sembra quest'anno insomma ulteriormente un'ulteriore conferma, però ripeto, la società insomma ha raccolto i risultati in questi anni, quindi siamo dove dovevamo essere. Magari l'anno scorso potevamo giocare meglio i playoff e quindi magari avremmo potuto anche avere la fortuna di andare in B, però insomma ci siamo arrivati. Certo, quest'anno la squadra ha un impianto diverso e non è mai buono cambiare allenatore a poche ore dall'inizio del campionato, però insomma bisogna fare di necessità virtù, e Menichini comunque è una persona molto esperta, si spera che recuperando anche gli infortunati, recuperando tutto l'organico, si possa avere una condizione tale da poter, ripeto, vincere il campionato in prima battuta, perché poi i playoff sono sempre una lotteria e può succedere di tutto, insomma, in questi
anni. L'abbiamo visto l'anno scorso.
Non solo l'anno scorso, il Benevento sono anni che ci prova, pur avendo forse negli ultimi anni la squadra, non dico più forte, però come impatto e come organico di squadra sicuramente una compagine di grande livello, però non riesce, perché poi il campionato di C comunque è una palude, quindi campionato lungo, situazioni ambientali complicate. Insomma, ripeto, sono moderatamente, cioè abbastanza ottimista, credo che noi ce la possiamo giocare fino in fondo.
E adesso passiamo a un argomento che mi è caro, perché ne abbiamo sempre parlato nei nostri incontri, e quindi diciamo quello che è stato il tuo ruolo nella FISC, cioè che cosa è cambiato nel calcio in questi anni, perché tu sono
sono 7 anni che ho l'incarico nazionale,
sì. Ecco, quindi voglio dire, hai veramente visto belle situazioni, insomma, ecco,
diciamo che purtroppo, dico purtroppo perché poi mi spiego meglio nel dettaglio,
sì.
Il calcio riflette la situazione generale di quello che è il momento della nazione. Anche qui ci sono due tronconi che praticamente separano nettamente anche le realtà delle tifoserie. Ma questo non perché i grandi club, quando parlo di grandi club parlo delle tifoserie dei grandi club, insomma, sì, per capirci, non perché loro vogliono tenere sotto, fra virgolette, i piccoli, ma perché le condizioni economiche anche delle tifoserie, delle città importanti, delle società importanti, in gioco forza, hanno un impatto diverso rispetto a quello che, voglio dire, possono compiere le piccole tifoserie. Voglio dire, oggi per esempio una tifoseria come, escludendo il caso di Salerno, che magari è un caso anche ancora abbastanza anomalo, dove si portavano anche migliaia di persone anche in Serie D, però per esempio tifoserie più o meno della nostra dimensione, mi riferisco a Cosenza, Foggia, mi sì, riferisco a città anche del centro nord, Ferrara, che prima avevano una condizione economica abbastanza florida, oggi hanno una situazione complicatissima, perché la situazione economica incide ovviamente anche su quello che è poi il calcio. Quindi i grandi club sono organizzati, hanno le associazioni importanti, riconosciute, hanno ancora una certa autonomia economica, e quindi permette loro di vivere la realtà associativa in modo diverso. Invece sono realtà che purtroppo segnano il passo, perché appunto la condizione economica è quella che è, quindi si nota la differenza, anche se nell'ambito della federazione, vigendo il sì, principio di una testa un voto, diciamo così, normalmente il rappresentante del Cosenza in sede di votazione è uguale a quello del Milan. Però la verità è che poi quando si va a decidere nel concreto, nel dettaglio, le azioni, pesa anche la congettura economica, e voglio dire, noi riusciamo a reggere perché abbiamo una consistenza numerica, una storia, tradizioni, e poi insomma in questi anni qualche cosa di buono abbiamo fatto, però onestamente cambia il sistema delle tifoserie. Ti faccio degli esempi. Ci sono alcune tifoserie che ormai hanno abbandonato il concetto di singoli club, ma si va verso quella concezione del club centro, un grande club dove ci sono migliaia di associati, perché così si riescono a ridurre i costi, si riesce ad essere più operativi, si riesce ad essere più organizzati nonostante il gran numero.
Certo.
Per esempio realtà come Lecce sono andate in questa direzione, Parma sta andando in questa direzione, Modena, cioè voglio dire, ci sono queste realtà che tendono a ridurre il numero delle strutture periferiche, perché c'è un problema di costi. Tu sai meglio di me che tenere un club aperto oggi è un lusso, perché ci sono le utenze, c'è l'affitto da pagare, la situazione congetturale tante che non permette magari a tutti i soci eventualmente di pagare una retta, perché sono cose più importanti da fare, e questo incide. Quindi credo che nei prossimi anni la differenza fra i grandi club e i piccoli club
aumenterà. Come...
Eh sì, ho paura di sì, perché ripeto, è una selezione naturale. Del resto basta pensare al fatto che la Lega di A si è separata da quella di B. Io ricordo che quando eravamo durante una riunione del Consiglio nazionale, e quando diciamo si era da poco perpetrata questa divisione, ovviamente i club di A erano contenti, perché dicevano ognuno va per sé, e chiaramente i più grandi sono quelli che poi alla fine sopravvivono. Quindi il futuro delle tifoserie, se non c'è alla base un grande attaccamento, una grande voglia di essere vicini ai colori sociali della squadra, ho paura che le associazioni, le organizzazioni del tifo, per quanto riguarda le piccole e medie società, avranno sempre difficoltà.
Benissimo.
Noi riusciamo a reggere perché abbiamo un impianto, diciamo, di tifoseria, mi riferisco alla tifoseria in generale, non solo a quella delle tifoserie organizzate,
sì,
che ci permette ancora di essere rispettati come siamo a livello nazionale, però sappiamo tutti quanti che insomma anche da noi la situazione è complicata,
sì, la congiuntura è
complicata. Sono meno ottimista su questa cosa rispetto alla possibilità della Salernitana di vincere il campionato.
Questo ci preoccupa, perché poi alla fine noi siamo anche a favore del calcio che, come quello di una volta, dove praticamente c'era la possibilità che il calcio venisse vissuto come un fenomeno sociale. Certamente quello che hai detto tu, che io sottoscrivo in pieno, perché la mia preoccupazione, dalle notizie che abbiamo, dalle normative che ci vengono, è chiaro che ci fanno andare in una direzione.
Ma guarda, basta fare una riflessione semplice, cioè come si sta rovesciando il concetto, dell'ovvio. Mi spiego. Tu guarda quella che è la composizione, lo score del campionato di B.
Sì.
Ci sono società in questo momento che stanno facendo il campionato di B, mi riferisco a Latina, Sassuolo che addirittura è arrivato in A, oppure società che Lanciano, società che recentemente hanno fatto la B, l'Albino Leffe. Sono società che fino a 10-12 anni fa non esistevano teoricamente e anche praticamente nella geografia del calcio che conta. Che succede? Che una piccola società riesce a fare un filotto di risultati, riesce ad arrivare in B e magari anche a restarci, perché comprimono i costi a tal punto che il fatto di avere pochi spettatori diventa sostanzialmente una cosa quasi irrilevante. Sembra paradossale, ma è così. Quindi, e poi vedi realtà importantissime che hanno fatto il calcio a buoni livelli, mi riferisco ovviamente alla Salernitana, ma penso anche al Foggia. Cos'è? Basta pensare alla Serie C di quest'anno del nostro girone, che potrebbe essere tranquillamente una B. Cioè, certe volte nel guardare le società, le squadre, ma non per voler essere irriverente nei confronti degli altri, però è chiaro che fino a 15 anni fa pensare che società oppure città così piccole potessero fare la Serie B in modo anche così dignitoso, e anche di più che dignitoso, sa dimostrare che purtroppo quando capiti nel filotto negativo, proprio perché c'è una congettura economica che poi riflette anche nel mondo del calcio, diventa difficile per società. Basti pensare a quello che è stato la Reggiana e che cos'è oggi, basta sì. pensare alla SPAL, basta pensare. Certo. E di contro abbiamo avuto realtà, fenomeni che sono arrivati nel calcio che conta, e ripeto, se guardi il campionato di B di quest'anno, voglio dire, queste società tipo il Trapani, che comunque rappresentano anche realtà geografiche importanti, però dal punto di vista della storia calcistica magari non hanno le tradizioni che possono avere altre società. Però tutto questo è perché in una situazione difficile come questa, se stai giù diventa difficile risalire. Se invece prendi una serie di annate o di risultati positivi, ti puoi trovare addirittura in Serie A. Questo però comporta un altro tipo di fenomeno, che magari società come il Carpi, come il Latina, che hanno un bacino di utenza relativamente ristretto, considerando che parliamo di tifoserie che rappresentano città un po' più piccole, alla fine poi nell'ambito dell'economia, della tifoseria generale, del mondo della tifoseria, rappresentano poco. Sono realtà che magari non hanno i centri di coordinamento, non hanno club organizzati, e quindi sai, per ritornare al ragionamento iniziale di quello che è il mondo totale delle tifoserie, ovviamente diventa difficile poi trovare anche ricambi per quelle che sono le strutture, le associazioni, siano i centri di coordinamento, siano poi le federazioni, anche perché voglio dire, uno un po' dopo un certo numero di anni deve anche passare un po' certo, la mano, perché altrimenti certo. rischiamo di essere di stufare, come dire, no? Se facciamo sempre le stesse cose, siamo sempre le stesse persone, forse è il caso che ogni tanto e quindi ci vogliono anche ricambi di altro genere. Ben vengano le nuove tifoserie, che però poi alla fine, in considerazione del fatto che magari inseriscono un campionato a un certo livello, d'altra parte, d'altro canto, poi non trovi il riscontro magari in un'associazione riconosciuta, perché parliamo di realtà che geograficamente sono un po' più piccole.
Mario, io ti ringrazio, è stato un discorso molto interessante. L'ultima cosa che ti chiedo, un pronostico per domani.
Vabbè, io sono molto, io quando mi fanno queste domande sono sempre la stessa risposta. Se la Salernitana gioca contro il Brasile e gioca a Salerno, per me è sempre 1, e se gioca in Brasile è sempre 2, quindi non riesco a vedere altri risultati a parte questo. Insomma, credo che noi si possa sicuramente vincere la partita, ripeto, abbiamo gli elementi giusti per poterlo fare. Il Lecce non sta ancora esprimendo quella che è la sua potenzialità reale, giochiamo in casa, io credo che noi siamo favoriti.
Ti ringrazio di tutto, buona serata.
Saluti,
e forza Salernitana.
Grazie a te per la chiamata. Buona
grazie,
serata.
Grazie. Buona serata. E ci ascoltiamo il pezzo di Upside Down di Chet Robinson.
Listen to Radio Ponte. Shot of Texas means I'm moving on, baby. It used to be, but you haven't been lately. But love is coming now, it fades away, fainly. I thrash and kick, but all you try to do is soothe me. You're punching goods as you continue to abuse me. You're begging me, so I attempt to say it slowly. So I said, relation demise by and pleasurable inside. Where is the outside? Or am I still inside? You're only downside. Is that just so downside? Inside, outside. It's not in your downside. So where is the upside? Where is the upside? Games are down and that's the old me. You cheated me, then tried to win me over coldly. Bet you never thought that I would leave so boldly. You're screaming this, but honey, you ain't gonna move me. No way to miss you, I had a chance and now you lose me. So break it me, so I attack you with a cruelty. So I am relations at a low tide. When you kicked another life time. Where is the outside? Or am I still inside? Means I'm moving on, baby. Used to be, but you haven't been ailing. Was love a storm and now it fades away, baby. Where is the outside? Am I still inside? Your only downside is that you're so damn snide. Inside, outside, it's not your downside. So where is the upside?
Concludiamo il nostro programma domani, Stadio Arechi, ore 20:45. Sul rinomato terreno, sul riseminato terreno dell'Arechi, si affrontano Salernitana e Lecce. Granata per la fuga, Lecce per sfatare il tabù esterno. Diamo qualche notizia sulla partita. Il Lecce dovrebbe schierarsi con un 4-3-3. Recuperati Diniz, Miccoli ed Ambrosio. La formazione dovrebbe essere questa: Caglioni tra i pali, quanto farà strano vederlo da avversario, uno che è rimasto nel cuore dei tifosi granata. Mannini, Martinez, Abruzzese, Lopez, Lepore, Felipe Gomez, Sacilotto in mediana, attacco, Carrozzo, Carrozza, Fabrizio Miccoli e il bomber Davide Moscardelli. Per quanto riguarda la Salernitana, Menichini dovrà far a meno di Pestrin e Colombo squalificati, ma dovrebbe riproporre lo stesso spartito tattico che si è visto a Benevento. I giocatori in procinto di vestire la maglia granata saranno Gori, in difesa dovrebbero entrare Trevisan unitamente a Lanzaro, Tuia esce sull'auto di competenza e insieme a uno tra Pezzella e Franco. In cabina, in mezzo al campo, ci sarà Andrea Bovo, voglioso e smanioso di mettere in mostra la sua nuova mettersi in mostra con la sua nuova squadra. Nel ruolo di mezzala destra, con Volpe dalla parte opposta, Favasuli completa il reparto mediano, e poi il trio Khalil, Negro, Mendicino, per fare da guastafeste e per cercare di ottenere una vittoria. L'arbitro della gara sarà il signor Valerio Marini di Roma, un precedente poco fortunato per i Granata, lo ricordavamo con Anna Maria Portanova, un Salernitana Prato 0-2 con due gol dei toscani convalidati ma in netto fuorigioco. Ha arbitrato 64 gare, 21 vittorie interne, 25 pareggi e 18 vittorie esterne. In definitiva, un arbitro poco casalingo. E così possiamo concludere la nostra trasmissione. Abbiamo dato queste notizie. Domani sarà una partita importante, si aspetta una bella cornice di pubblico. I biglietti venduti fino ad adesso dovrebbero essere in prevendita circa 4.000, aggiunti alla quota abbonati si dovrebbe arrivare intorno agli 8.000, e poi domani c'è ancora tempo per acquistare il biglietto. Ricordiamo che eccezionalmente la replica della trasmissione andrà in onda domani venerdì alle ore 11.30 e che potete riascoltare integralmente tutte le puntate di Battito Granata sul sito www.radiopontereGeneration.com nella sezione programmi. Vi lasciamo all'ultimo pezzo, io Carmine Prisco vi saluto, vi do appuntamento a venerdì prossimo, torniamo nel nostro giorno abituale, nell'orario abituale alle ore 20, ci sarà con me in studio Anna Maria Portanova per rinnovare questo grande Battito Granata. Noi facciamo un Forza Salernitana, saluto Roberto Finella e Domenico Prisco, li ringrazio per la loro pazienza come ringrazio voi. L'ultimo pezzo è Brian degli I'm Fresh, You're Pretty.
Radiofonica ufficiale del Centro Coordinamento Salernitana Club. La Salernitana è il girone C di Lega Pro su Radio Ponte Regeneration. conduce Carmine Prisco.